che ha per casa. La strada. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Ciao a tutti!
Bellezza!
Ciao ragazzi, siamo di nuovo a Wanderlust. Io sono Eugenio, qui a fianco a me c'è Enrico.
Bella per tutti.
Salutiamo il nostro regista Christian che ci sostiene da questa porta vetrata che voi non vedete ma potete percepire che ci separa da lui.
Da
e niente, anche qui negli studi di Onde Quadre è arrivata finalmente l'estate, possiamo dirlo.
E questo caldo infernale mi ha fatto proprio ricordare quel caldo che pativo e di cui godevo anche in Brasile. Per questo ho pensato bene di chiamare il mio amico Riccardo.
Ciao a tutti, io sono Riccardo e per rimanere in sintonia con questo clima estivo e per riportare un po' in auge questo clima brasiliano mi sono presentato in infradito.
In cioce, si è presentato in cioce.
Ah, in cioce si chiamano l'infradito, quindi.
In Brasile si dice cioce.
In brasiliano.
Sicuramente.
Quindi l'avete capito, cari ragazzi che ci state ascoltando, oggi il nostro viaggio vi porterà in Brasile, ve l'abbiamo detto subito, ve l'abbiamo svelato, anche perché Enrico freme dalla voglia
Madonna,
di raccontarci
quanto.
Del suo Brasile.
Sottolineiamo che già siamo
ogni
stati
volta.
In Brasile, per gli ascoltatori più attenti, già siamo stati in Brasile, ma questa volta parleremo di un'altra parte del Brasile, perché il Brasile è gigante, il nostro buon Riccardo.
Esatto, hai fatto bene a sottolineare. Abbiamo parlato di Brasilia con Marina, che se non ricordo male è venuta alla puntata numero 2,
certo.
O numero 3,
sì.
Forse andatevela a rivedere e riascoltare.
La
se volete.
La Beppe Battaglia.
Ah, giusto.
Quindi, amica.
Beh, salutiamo tutti i nostri ospiti passati. Sei in vantaggio nella classifica. Così con Riccardo ti porti a 6. Mantengo i conti aggiornati.
Vincerò almeno una pizza, vero? Dopo mi pagherai una pizza.
Ne parleremo a fine palinsesto. Una volta che sarà terminata la stagione. La stagione che è arrivata è quella dell'estate. E niente, la stagione dei Negrita è sempre quella, però.
Sempre lei.
Questa è Hemingway.
Bentornata a Cuba, giugno placherà i tuoi nervi. C'è una barca pronta dietro un'altra pagina. Thank you.
fuoco che ti brucia il sangue. Quella è l'anima. Può anche non piacerti il mondo, o forse a lui non piaci te. Ma questa è tutta un'altra storia.
Eccoci, no?
Questa era Hemingway.
Ma io non mi sento.
Ma invece siamo in onda.
Va benissimo,
però.
Allora
siamo...
grazie Cristian per avermi salvato da un fuori onda imbarazzante.
Questa era, dicevo, Hemingway, che col Brasile non c'entra una beata cippa. Però no,
poi rimedieremo, abbiamo già una bella scaletta di canzoni. Adesso non sono l'unico a voler mettere musica brasiliana. C'è qui Riccardo che
viene. Ragazzi, sì. Io qualche traccia l'ho passata volentieri, spero vi possano piacere.
Avremo modo di ascoltare allora più tardi. Dicevo, siamo in onda, in realtà non siamo in onda, ma siamo registrati e ci potete ascoltare, quindi anche in podcast, se non state ascoltando la diretta sul sito www.ondequadre.polito.it e la diretta, sì, la messa in onda. E
vabbè,
potete
scriverci su Wanderlust, esatto, su Facebook, sono... wanderlust@gmail.com, le mail.
Bravissimi, siamo sempre qua negli studi del Politecnico Posteriore di via Piercarlo Boggio, che piacciono molto.
È la prima volta
Riccardo,
anche per te qui in radio, ti ho visto abbastanza sconvolto dal nostro uffizio.
Sì, sì, in realtà avevo ricevuto già un paio di inviti a passare di qua a parlare di un'associazione che si chiama Ingegneria Senza Frontiere, ma poi tra una cosa e l'altra la vita mi ha portato lontano.
Perché tu sei studente del Poli, sì, e studi con Enrico.
Esatto,
lui è un meccatronico engineer.
Facciamo finta di studiare, ma dai, ce la capiamo.
Okay. E fai parte di Ingegneria Senza Frontiere?
Sì, ormai da parecchi anni.
E cos'è? Giusto che possiamo cogliere l'occasione per parlarne velocemente.
Se non è troppo off topic.
No, beh, comunque.
È un'associazione di associazione, principalmente siamo tutti studenti. È un po' il nostro motto, sarebbe promuovere gli scambi culturali e un certo tipo di formazione dal punto di vista ingegneristico tra nord e sud del mondo. Quindi questo vuol dire un po' tutto e un po' niente. In realtà
è un po' come Wanderlust.
Esatto, un po' come Wanderlust, un po' come il titolo. E in realtà ci siamo occupati di tanti progetti anche a livello locale e soprattutto di formazione, perché pensiamo che l'ingegneria possa essere applicata sotto tanti aspetti e debba tenere in considerazione anche i risvolti sociali di ogni singolo progetto. Non so, possiamo spaziare poi nelle grandi opere, piuttosto che l'ultimo referendum che è stato sulle trivelle. Non so,
sì, infatti ricordo che proprio Ingegneria Senza Frontiere qui ha organizzato varie discussioni su quel topic,
vari dibattiti.
Invitando persone pro e contro il referendum.
Bene, allora bello avere un pizzico di Ingegneria Senza Frontiere anche qui a Wanderlust. Ingegneria Senza Frontiere, che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Un po' come Wanderlust, che invece vuol dire Riccardo, tu lo sai?
Ah, non lo so, ti prego, ormai ho l'anima nel Brasile.
Li freghiamo sempre i nostri ascoltatori. Wanderlust è la sindrome.
Tu sei affetto alla Wanderlust.
È la sindrome del viaggiatore. Tu sei affetto alla Wanderlust.
Sì, tu sei un
fantomatico. Ti senti malato di viaggi?
Diciamo che un po' di saudagi già di qualsiasi posto che mi lascio alle spalle, per dirla alla brasiliana.
Per dire alla brasiliana, luogo il Brasile, dove sei stato 6 mesi insieme in compagnia di Enrico. Precisamente quando è che siete andati?
Sì, io sono andato una settimana della prima, a fine luglio sono arrivato, lui
arrivato
agosto,
il primo di agosto.
E ce ne siamo andati il 10 di gennaio, quindi... Poi per caso stavamo sullo stesso aereo e non solo, anche su due sedili uno al lato dell'altro.
Ma vi conoscevate già anche prima?
Ci conosciamo perché stiamo comunque nello stesso corso, poi ci siamo conosciuti meglio una volta che abbiamo scoperto di essere in procinto di partire per la stessa meta, di essere futuri compagni di questa grande avventura
che
abbiamo fatto,
che ci porteremo dentro.
E quindi ricordo che abbiamo, ti ricordi quando abbiamo firmato, abbiamo pensato di firmare e abbiamo celebrato poi la firma del contratto a casa mia con un whisky e poi tante cacciasse.
È una meta che sicuramente non avevo in realtà scelto davvero. Io avevo vinto il bando per andare in Libano a Beirut.
Però lui era l'unico matto che
ha messo il Libano
nell'Erasmus. Lui è l'unico che ha messo preferenza al Libano
in quel momento.
E anche i professori gli dicevano: ma dove vai, matto?
Non ci sono le università in Libano.
Cioè la signora università, no, è presissimo,
probabilmente anche figa.
Contentissimo. E poi a un certo punto
e poi per caso ci siamo trovati a Recife.
Tra una complicazione e l'altra mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, non vai da nessuna parte, ci spiace. Ho fatto mi sono un po' agitato. Ho detto: ah, scusate, io veramente ho vinto qua, adesso da qualche parte dovrò andare, insomma.
E quindi hai vinto quello che forse fino a questo momento è stato il più bel baggio della tua vita.
La tizia che lavorava lì giustamente ha alzato la mano facendo 5, 4, 3, il tempo per decidere se andare o no in questo Recife di cui io non
sapevi assolutamente nulla, come
non
me.
Non sapevo neanche dove fosse, nord, sud, est.
Come immagino i nostri ascoltatori, dov'è Recife, chi è Recife?
Esatto. E quindi mi sono ritrovato a Recife che con Enrico in quella puntina del Brasile che è forse la parte più est in assoluto del Sud America. Quella parte che si dovrebbe
punta verso l'Africa, quella che si incastra.
Storie incredibili hanno da raccontarci questi due ragazzoni che sono stati in Brasile, quindi rimanete all'ascolto, cari ascoltatori, perché io un po' avete un sacco veramente di aneddoti interessanti, qualcosa già mi avete annunciato, ma tanto
penso
ci vedrete dopo.
Ne potremmo parlare per 3 anni.
Io vi immagino un po' come Fabri Fibra e Tommaso Paradiso nel video di questa canzone, che non so se l'avete vista, grazie, però loro sono dei matti, un po' come i Tori a Pamplona.
Segui le luci della città, pace agli uffici e all'università. Deviamo siamo come Toria Pamplona.
Perché abbiamo messo questa canzone, Riccardo? Me lo chiedevi? Perché stavo col libanese, no? Però tu non ci sei stato col libanese, sei stato col romano alla fine. Dove? A Recife. Io di Recife.
Tra l'altro, comunque, abbiamo deciso, secondo me, in maniera molto giusta,
molto saggia,
di dire rimaniamo in contatto, sentiamoci, però ognuno si fa la sua esperienza.
Sì, nel momento in cui abbiamo apposto la famosa firma sul contratto, abbiamo detto bellissimo, andiamo a vivere questa grande esperienza, però facciamo in maniera tale che ognuno, appunto, si viva la sua avventura, prendiamo casi differenti, cose di... E poi ci siamo incrociati tantissimo, sì. Comunque, sempre per caso, ed è stata una cosa bellissima. Ogni volta che ci incontravamo, ognuno raccontava appunto le avventure avute.
Secondo me è una cosa che ha contraddistinto un po' tutti gli italiani che abbiamo incontrato sul cammino, diciamo, ovunque. Agli altri.
La volontà di staccarsi, cioè, dalla
cioè,
gente che conosco.
Cioè, di fare un po' un'esperienza da soli, rimanendo sempre in contatto.
Tutti.
Non è da tutti, ma rimanendo sempre un po' in contatto con quella realtà che ti lasci un po'... in parallelo rispetto alla tua vita. La maggior parte degli altri studenti fuori sede o degli altri viaggiatori che abbiamo incontrato europei, diciamo che rimanevano molto molto attaccati alla realtà Europa, quindi magari andavano a vivere in
rimanevo
gruppo,
con gli Erasmus, rimanevo
insieme,
con, appunto, in
rimanevo
casa con l'amico
all'interno di un contesto molto europeo su una nazione diversa da quella d'Europa.
Sì.
E quindi invece forse
cioè, la nostra scelta ci ha permesso di vivere veramente
sì,
nel profondo questa esperienza.
Fuori tante cose che ancora riverberano dentro di noi sicuramente.
Ma parlatemi un po' di più di questa Recife che io non conosco per niente, se non per quello che mi ha detto
allora,
Enrico
Recife...
e per il fatto che ci sia nato, penso, a Mantino Mansini, se non ricordo
sì.
male, da un album Panini.
O il profeta Hernanes, attenzione.
Ah, è vero, forse era lui allora.
Allora, Recife, come ho detto, non sappiamo nulla. Che cosa abbiamo scoperto? Cos'è Recife? Cosa ti ha lasciato Recife, Riccardo?
Allora... cosa mi ha lasciato, cosa non mi ha lasciato, cosa si è portata via questa magica
città. Ti ha morsicato il cuore.
Questo è... Ma non sono stato l'unico sicuramente a rimanere un po' colpito.
Pazzesca
Recife,
ragazzi.
Innanzitutto dove si trova? Perché lo stato, il Pernambuco, è uno stato incredibile.
Sì, ragazzi.
È piccolo, è grande come il Portogallo messo in orizzontale in questo mondo stranissimo che è il nord-est.
O nord-est
del Brasile. Potremmo quasi, cercando di trasportarlo e traslarlo qua in una realtà più locale, diremmo che è un mix tra, non so, la Campania, la Puglia, la Sicilia...
Dai, la Terronia, possiamo dirlo.
È un posto dalle tradizioni vive, dal sole caldo, dalla gente col cuore aperto, che ti prende per mano e ti dice vieni, ti faccio vivere questa vita e vediamo dove ci porta il vento del destino. È un posto dove il mare è sempre tranquillo... Lambisce queste spiagge infinite dove incontri della gente che dici ma tu cosa ci fai qua in questo paese?
E tu cosa ci facevi lì in questo paese?
È una bella domanda. In realtà abbiamo vinto questo bando per fare la tesi all'estero e del quale poi potremmo non possiamo parlare,
poi
è un po' noioso
un discorso a parte.
Siamo comunque un canale, ci ascoltano gli ingegneri comunque di base. La radio è quella del Politecnico.
Allora
dici in due parole qual era il tuo obiettivo, in cosa consisteva.
Io sono partito senza nessun tipo di aspettativa, mi ricordo benissimo quella sensazione in cui ero sull'aereo. Si sono staccate le ruote.
Dimmi un po' quando sei atterrato che cosa hai pensato.
non so
sei
se,
sceso nel
non
caldo
so se si può dire
nell'aeroporto quella alla Pairo com'era Guararapes.
Tralasciamola questa parte che è forse un po' aggressiva. Comunque mi ricordo benissimo quel momento in cui ero sull'aereo e mi sono detto
ma dove cazzo Enrico?
Ma dove cazzo stiamo andando? Non conosciamo niente.
No, lì non me l'ha detto perché non c'ero. L'abbiamo
pensato, nel senso, non avevamo nessun contatto. La lingua sì e no, sapevamo
dire
ciao, come stai?
Quello che so dire io adesso.
Soprattutto bellissimo che appena arrivato poi ti ricordi che nessuno, assolutamente nessuno, neanche quelli dell'ufficio informazioni, quindi quelli addetti ad aiutare il turista, non parlava nessuno, parlava inglese. Quindi arrivavi là noi col nostro portoghese alle prime armi a rabbattare qualche informazione,
a cercare di
capire dove cazzo dovevamo andare.
Queste iguane che serpeggiavano sulle pareti di questa università. Sicuramente una delle prime cose che ci ha colpito come uno schiaffo fortissimo è stato il caldo, l'umidità, che ti si appiccica addosso e non se ne va mai più.
Quella è la prima cosa.
Però dopo un po' uno ci fa l'abitudine.
Anche tu sei la prima cosa che hai visto è stata Buon Viaggio, ma pure per te?
Certo, siamo atterrati nello stesso posto.
Allora
sicuramente una delle altre cose che mi ha subito colpito Che poi secondo me è anche un aspetto molto importante di quei luoghi, è la domanda: ma tu in cosa credi? Perché tutti, stringendo le mani, incontrandosi per strada, bevendo un bicchiere, ballando su qualche ritmo, dopo un po' fai conoscenza con la gente. E a me piace entrare nei discorsi, un po' senza mancare di rispetto, cercare di infilarsi nelle vite degli altri o permettere agli altri di infilarsi nella mia
e cercare di capire in cosa crede la gente.
Confronto.
Sono molto
e questi
mistici.
Qua tutti mi chiedevano: ma tu in cosa credi? Ed è una domanda che qua in Europa nessuno ti fa, perché sì, davvero.
E allora facciamola noi questa domanda, facciamola ai nostri ascoltatori di Wanderlust, perché tutti noi crediamo in qualcosa, che sia giusto, che sia sbagliato, che sia una religione, una fede calcistica, per dire. Chiediamo ai nostri ascoltatori: voi in cosa credete?
E a questo punto vi direi: scrivetecelo su Facebook, fatecelo sapere attraverso
bravissimo,
i mail, dedicateci una canzone e fateci sapere.
E ascoltiamoci Eric Clapton, che è la cosa migliore per chiedersi questa domanda.
Andiamo a bussare direttamente al principale.
Bravissimo.
Andiamo a bussare alle porte del paradiso. Oh, take this badge over me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. E rieccoci, torniamo a Recife. Io come al solito non mi sento, mi fa strano questa cosa. Ritorniamo a Recife.
Non dirlo a me.
Cos'è stato quindi Recife? Abbiamo cercato più o meno di dirlo. Cercheremo comunque ancora di provare a trasmetterlo, perché Recife è stata veramente tanta, tanta roba. E soprattutto quello che ci ha più colpito è appunto le cose, i piccoli gesti quotidiani, le piccole proprio il day by day.
Yakisoba, Enrico!
Lo yakisoba!
Cos'è lo yakisoba?
Lo yakisoba, sono tutte... Allora, yakisoba praticamente è solamente un piatto dei noodles, tecnicamente un piatto di cucina thai, di cucina, non so, cinese. Chi erano i cinesi quelli?
Non ho mai capito.
Erano due cinesi che non parlavano una parola di portoghese in una delle vie del quartiere bellissimo in cui è romanticissimo in cui abbiamo vissuto io e lui.
Io racconterei, se volete, Recife sotto un'esperienza che abbiamo vissuto entrambi.
Vai.
Mi ricordo che era un periodo, forse faceva quasi dicembre o i primi di gennaio, non mi ricordo, fine dicembre, e c'è stato l'impeachment per cui hanno anche cambiato governo in Brasile, e questo nuovo presidente Temer che tutti odiano.
Sì, c'è questa situazione con questo presidente.
Ed è odiatissimo.
Ogni volta, fora Temer.
Fora Temer, ed era in concomitanza con un evento terribile per la città di Recife, in cui la polizia era entrata in sciopero, o comunque stava per entrare in sciopero.
Perché già questa cosa è pazzesca, in Italia non entrerebbe mai la polizia in sciopero, in Brasile in quella situazione la polizia è entrata in sciopero, è stato pazzesco.
Tutti i miei amici brasiliani di lì, in particolare una mia amica che si chiama Lu, che tra l'altro era una spiritista, però vabbè, questa cosa...
Beh, abbiamo tutti avuto a che fare con delle spiritiste.
Non so, non so cosa siano gli spiritisti, ma ne parleremo forse in un'altra occasione. Cosa è successo quindi in questa giornata?
Attenzione, perché quando la polizia entra in sciopero succede il delirio.
Succede,
la gente
delirio,
entra per strada in uno stato di totale anarchia. Che
diciamo
noi,
che già normalmente non è tranquilla.
Neanche ci sogniamo. Esatto, una situazione terribile. Eravamo io e Enrico per strada, forse o tu o io ci stavamo.
E lo sai che c'era? C'era l'amica che avevo conosciuto a Fortaleza, che avevo conosciuto in un ostello e stavo ospitando da me. E la stavamo portando in giro per Recife. Ti mostriamo Recife.
Eravamo noi tre con una banana fritta in mano, un frullato da bere. E a un certo punto, era sera, sulla nostra destra vediamo un gruppo di persone incazzatissime che dà fuoco alle cose, urlano, scuotono spranghe, bastoni. Alla nostra sinistra ci sono delle camionette dell'esercito che arrivano. Forse qualcuno ha anche sparato per aria. Insomma, era un contesto.
Siamo trovati in mezzo a un conflitto a fuoco.
Nel panico. E noi con le cioce e le nostre patatine.
E la banana fritta in mano.
La banana fritta in mano, guardaci.
L'avete puntata contro qualcuno.
Esatto. Cosa facciamo? Tanto questa povera crista in mezzo
però
a noi.
Però il tutto.
Ma anche parlava portoghese questa.
No, quindi... no, assolutamente. Il tutto è un'atmosfera abbastanza tranquilla. Basti pensare che a Piazza San Carlo è bastato un urlo, che è successo il panico poco
esatto.
tempo fa.
Esatto.
Lì c'è stava il panico, veramente. E alla fine... situazione più surreale. Noi camminavamo con questo gelatino.
Una violenza che poteva scattare, che forse è anche scattata, ma inaudita. Una violenza di quelle sudamericane in cui esce il sangue, c'è la gente che muore.
Sì, fuoco dappertutto.
Fuoco. Noi abbiamo deciso semplicemente di...
cambiamo rotta.
Cambiamo strada. E ci siamo messi in una o due o tre strade parallele vicino a casa mia. E...
dove c'era quel matto di Metal Slug.
C'era questo personaggio lì che poi ho conosciuto molto bene, perché eravamo veramente vicini di casa, a 50 metri di distanza. Andavamo spesso a bere da lui un caffè. Una persona da una vita stupenda. E ci siamo messi lì a bere una birretta, per farla in breve, con questo tizio. Pian piano la gente, che non voleva il casino nella strada principale, non voleva la guerra civile, però non poteva farne a meno, si è spostata con noi, o comunque ci ha raggiunto, in quella vietta laterale. C'era il blackout in questa situazione. Non sì. c'era neanche un lampione acceso, non c'era la luce. Forse queste stelle luminosissime sotto questi cieli bui sì. sudamericani e la luna piena, una roba del genere. E...
fatto sta, in poco tempo ci raggiunge anche un gruppo di ragazzi. Ognuno aveva uno strumento. Cioè, se hanno spuntate quattro chitarre, cajon peruano.
Quindi si è ribaltata completamente la situazione.
È successo che dal nulla noi stavamo già bevendo birra al catrao, che è un liquore lì,
certo.
mezzo orribile, però va bene. Stiamo lì bevendo una cosa.
Come la vita.
Passa altre persone, vieni qua. Ognuno invitava qualcun altro. Si è creata questa situazione con tutte queste persone. Certo, si è cominciato a toccare, quindi a suonare qualsiasi cosa.
È stato...
partita questa jam dal nulla. Tutta la notte è andata avanti. È stata veramente una cosa molto molto brasiliana. Perché poi queste cose quante volte succedevano dal nulla ad Olinda?
Continuamente.
Olinda, che sarebbe la città vicino a Recife. Queste cose succedevano veramente, veramente ogni sera. Potevi appunto ritrovarti in una festa dal nulla.
E se vogliamo proprio cercare di tirare fuori un po' l'anima o intravederla di questa città splendida che è Recife, questa è la storia giusta, perché lì tutti o suonano o cantano,
è vero,
o ballano,
o danno fuoco ai cassonetti,
o danno fuoco ai cassonetti quando sono incazzati.
E quante persone hai incontrato e dici: tu che fai, che lavoro fai? Faccio il musicista. Faccio il musicista. Dove? Negli autobus. Bam, così.
Il mio coinquilino.
Ah, beh, come quelli che suonano in metro. Però lo fanno negli autobus.
Però loro,
è un po' più scomodo, in effetti, in autobus.
Sì, forse scomodo.
Un po' meno
sabbia. Però è veramente bello quanto loro effettivamente hanno questa passione e la seguono, vanno completamente all in questa
in fondo.
Passione. Molto molto bello.
All'inizio io avevo un po'. Non capivo bene ancora, non conoscendo la città, come l'ho organizzata, non sapevo ancora dove vivere. E alla fine, tra una cosa assurda e l'altra, sono riuscito ad avere accesso a questa repubblica, quindi una specie di comunità di artisti autogestita. Se tra l'altro, come sono entrato...
Casino. Non so se avete questo, ogni volta quella... che lo incontravo c'era una storia strana.
Ma cosa succede di tutto in quel paese? E molti dei miei coinquilini erano gente che andava in giro per strada a suonare, a ballare, a raccontare
treni.
Storie.
I buskers.
Treni che poi... Se è scomodo, non puoi immaginare quanto è effettivamente scomodo l'autobus barra treno. Follia. L'esperienza, una delle esperienze
45 gradi
assurda
sudore,
è stata prendere il treno, prendere la metro a Recife. Su.
E questo mio amico col barbone, senza le scarpe, con uno strumento che si chiama
conquilino,
cavacchino.
Certo, come si chiamava Cheyenne? Cioè, come
Cheyenne. E andava in giro a suonare e guadagnava, tra l'altro, benissimo. Lavorava forse 4 ore alla settimana.
E tu sei entrato in questa crew e andavi in giro a suonare anche tu? O...
Qualche volta l'ho fatto.
Tu cosa
l'ho
suoni?
L'ho fatto qualche volta, ma io non suono.
Lui improvviso, lui è bellissimo.
Ah, io improvviso.
Lui è bellissimo perché ci mette una passione pazzesca e lui sta lì. Se hai la faccia, diciamo, di seguirlo, ti metti là con lui, ti diverti tantissimo perché lui si mette a suonare tutto sempre con un sound abbastanza, come ti ho sempre detto, che sembra sempre...
Rino Gaetano, forse.
No, come si chiama quell'altro? Bennato, sempre alla Bennato. Te suona Venditti, qualsiasi cosa, sempre alla Bennato e te fa morire, è bellissimo.
È improvviso così,
si improvvisa ed è fantastico.
Questo è un altro suono, invece. Si suonano le campane a Recife? Non lo so se si suona. Però questo è Christian che ci dice che siamo a metà puntata. Abbiamo già parlato per mezz'ora ed è il momento dell'aforisma della mezza.
Eh beh, questo è un tuo momento, diciamo, per dirci un aforisma. Ti ho una frase che ti piace particolarmente. Ti ho detto preparati un aforisma, tu hai pensato...
Io non me la sono preparata, però su due piedi mi è venuto in mente quello... che ho letto ieri.
Dove l'hai letto?
Vai. L'ho letto su un book di un liceo statunitense dove ci sono i singoli studenti che si fanno le foto.
Sì, e poi il classico annuario.
Annuario, esatto.
L'americana.
E c'era questo tizio con l'apparecchio, la faccia un po' strana, tutta butterata, acne e tutto.
I have a dream.
Esatto, c'era la gente che diceva
ognuno aveva il suo motto,
la
no?
tua vita fino all'ultimo respiro. La gente che metteva le cose un po' alla Jim Morrison. E invece lui ha scritto: se gli idioti potessero volare, questo posto sarebbe un fottuto aeroporto.
Cioè, questo era il rispetto che lui aveva del suo liceo.
Esatto.
E anche della nostra rubrica dell'aforisma della mezza. Vuol dire, fanculo tutti questi aforismi alla fine.
Beh, no, è un bellissimo aforisma
aveva
che
fatto morire dal ridere,
che può descrivere diversi contesti della vita.
Anche il politecnico
può esatto.
descrivere.
E niente, lasciamoci con una canzone prima di riprendere. Dopo questo splendido aforisma ci ascoltiamo gli Ex Otago, questa è Mare.
Quando voglio riparlarti, prima di svegliarmi tra le onde, i riflessi, è bello rincontrarti e ti cerco in mare con i cannocchiali e la gente mi guarda male, faccio finta di niente sopra la sabbia bollente e il gelato si scioglie mentre la spiaggia si ferma e rivedo gli occhi di mio padre. Mare, voglia di mare, mare. Cielo di camogli, presso a galle ad occhi aperti, tra le onde, i riflessi, è bello riscoprirti e ti cerco in mare come una balena. in cerca da mangiare. E mi muovo veloce e con lo sguardo da tondo faccio il morto e sto zitto. Sopra di me il cielo che mi fa sentire piccolo. Ma sale in cielo, c'è chi sceglie il mare e con le sue sirene. Non è sempre vero che si sta meglio in cielo, c'è chi sceglie il mare e continua a nuotare mare.
E ritorniamo qui a Wanderlust direttamente dagli studi del Politecnico Posteriore e della radio Onde Quadre, e Riccardo fuori onda mi stava raccontando di questo personaggio Metal Slug. Perché lo chiamate così?
Perché era appunto, come diceva, abbastanza metallaro, si presentava con questa
non c'entra niente col videogioco.
No, non c'entra. Beh, col suo girettino di jeans.
Beh, era un po' aggressivo, dai.
Era abbastanza metallaro.
Questo personaggio che aveva il suo ciringhito costruito a mano.
Questo tizio io l'ho conosciuto bene e mi faceva morire da ridere perché era sempre
era un matto, ragazzi,
cioè tirava fuori delle cose incredibili. E lui ha questo ciringhito costruito a mano, tutto in legno, e tutta la gente lo conosce perché è un punto di ritrovo culturale.
Tutti... Cosa sarebbe un ciringhito? Spiegamolo agli ignoranti sul Brasile come me.
Una baracca.
Un chioschetto.
Loro lo chiamano baracca.
Ok.
E lui ha questa parete dietro di sé, completamente piena di quadri e di opere d'arte che la gente gli regala. E alcuni di questi hanno delle firme un po' strane, di cui una era italiana. E allora mi ha raccontato la storia di questo quadro, e in brevissimo, è un tizio che dall'Italia è arrivato lì a Recife, si è fatto coinvolgere dalla magia di questa città incredibile, ha conosciuto l'amore della sua vita, è tornato in Italia, ha fatto questo quadro ripensando a quei giorni, preso dalla saudagi, è tornato a Recife, si è sposato questa tizia, gli ha regalato il quadro a lui, che era a Metal Slug, il suo grande amico, ed è tornato in Italia e non si è mai più fatto vedere. Pazzesco, no, però si è portato, ragazzi, dietro la sposa.
Ah, ok, ecco, no, mi mancava questo passaggio.
Ha barattato la sposa con un quadro.
C'era qualcosa che non tornava.
Magari non è che era la figlia di Metal Slug.
Esatto. No,
pazzesco.
Vabbè, ma Recife, quindi abbiamo capito, è splendida, è vero. Andrò sicuramente a farci un salto prima o poi.
Attenzione, perché Recife non è da tutti, diciamo.
Dici che non sarei preparato.
No, Recife, devi essere aperto a tutto.
Una città che ti prende il cuore.
Tu, Enrico, che mi conosci ormai, Riccardo, vabbè, stava cercando di psicanalizzarmi prima in base alle mie origini. Se doveste consigliarmi un posto per uno come me in Brasile, di quelli che avete visitato, dove devo andare? Sempre da solo, seguendo la filosofia.
Non sei da avventura troppo wild, diciamo. Qui presente Riccardo è un tipo abbastanza molto,
quindi non
molto
devo andare nel Pernambuco, ma devo andare ad esempio,
forse non potresti seguire le orme di Riccardo oppure gli stessi passi di Riccardo, alcuni li potresti, però sono alla tua portata. Ci sono varie destinazioni in Brasile, è gigante, puoi trovare di tutto. Dove lo manderesti? Dove lo manderesti il buon genio?
Io non ti manderei da nessuna parte.
No,
ti direi lasciati portare dalla gente.
Ah, perché la regola è quella.
Il Brasile è grande come l'Europa, un po' di più. Tutti quelli che vanno e tornano si portano dietro una nostalgia del cuore incredibile dovuta alle esperienze che hanno fatto, e sono tutte esperienze l'una diversa
e sono
dall'altra.
Tutte diverse, infatti. Ognuno deve andare lì, una città preferita, una popolazione preferita,
senza tentare di emulare le esperienze che ha fatto qualcun altro.
È vero, è vero.
Ma farti la tua.
Questa è una grande, questo è l'aforisma di Riccardo.
Questo è l'aforisma di Riccardo.
Visto che avete avuto
qua dal
come
popolo.
Ospite anche Marina.
Sì, come dicevamo
che
prima.
Che salutiamo, bella Marina.
Salutiamo, ciao Marina.
Ciao Marina, è stata tua compagna di viaggio.
Insieme abbiamo avuto sicuramente io, Enrico e Marina, tre esperienze completamente diverse.
Ma come tutte le
e non è un caso, un mio amico mi ha fatto notare che forse la prima riga della Lonely Planet sul Brasile dice proprio: ragazzi, se fate un giro in Sud America, fate attenzione al Brasile, lasciatevelo per ultimo, Perché quando ci mettete piede dentro
è una trappola.
È una trappola.
Brividi.
Non
brividi,
vi lascia
ragazzi,
è una foresta. Senti, andiamo con la musica brasiliana.
Andiamoci, torniamo subito con il sound brasiliano. Dai, lanciala tu.
Ragazzi, questa è la canzone che io ho sentito tutte le volte che mi facevo la doccia. È la Sacrifice wow. di Projota. Yeah.
Ela é um filme de ação, com vários finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. É o paraíso, suas curvas são cartões postais. Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais. Ela é um barco mais bolado que aportou no seu cais. As outras falam, falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer notícias boas pra se ler nos jornais. Amores reais, amizades leais. Ela entende de flores, ama os animais. Coisas simples pra ela são as coisas principais. Se é encantada, ela prefere os originais. Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais. Ela não é as suas nega, rapaz. Pagar bebida é fácil, difícil apresenta pros pais. Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz. Vai fazer você sentir inveja de outros casais. E você vai ver que as outras eram todas iguais. Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais. Essa mina é uma daquelas fenomenais. Vitamina é proteína e sais minerais. Ela é a vida após a vida, é despedida pros seus dias mais normais. Pra que mais? Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer. Hoje ela só quer.
Hoje ela só. Quindi questa era la tua canzone preferita quando
questa
ti facevi la doccia.
Questa era grandissima, te la conosciamo tutti. Si sentiva ogni volta, sì.
Anche perché ogni volta che mettevi il sedere su un'auto questa canzone partiva dalla radio.
Poi ha detto la sentiva, c'era sentiva un tizio ogni volta che si faceva la doccia, considerando che lì si facevano minimo 4 docce al giorno perché ragazzi era un calore pazzesco.
Abbiamo toccato anche le 6-7 sicuramente.
Sì, sì. Infatti strano che abbiamo tutti i capelli in testa.
Esatto. Non ci siamo lontani in questo momento a Torino, comunque io le 3 docce al giorno.
Sì. No, infatti il caldo, ho detto il caldo di adesso mi sta ricordando abbastanza.
Dovremmo mettere delle docce al Politecnico. Ci sono.
Forse bene i pulizzatori tipo
Gardaland. Forse il mare che c'era Recife.
Forse manca il mare, è vero.
Ma anche se il mare,
come non abbiamo detto, Recife sta sul mare, posto bellissimo, il mare sta lì, fantastico, lo vedi, c'è la Beira che è tutto il lungomare, fantastico. Poi ci sono questi spiacevoli segnali, cartelli che ti dicono attenzione squali, perché effettivamente è pieno di squali, quindi non ti puoi fare il bagno. C'è un mare bellissimo che non si può
sfruttare. Te lo puoi fare entro la spiaggia è il Recife, che è la scogliera che protegge un
beh,
po'.
Comunque ci stanno.
Sì,
stanno
un po' di pelo.
Li avete visti voi gli squali?
No, lo sono
ogni sapete
volta,
che ci sono.
Ammetto, ogni volta che passavo lì là facevo
pieno di delfini, ma di squali non ne ho visto neanche uno. Anzi, stavo facendo surf e a un certo punto è spuntata una pinna all'orizzonte. Non è vero, 50 metri davanti a me. Sono sbiancato, mi si è stretto
il cuore.
Mi si è stretto il cuore. E ho detto: oddio, una pinna! Tutti fuori! risate generali perché un delfino è saltato fuori dicendo ciao a tutti.
Ti sei fatto spaventare da un delfino.
Ma come si fa?
Io di essere mangiato non avevo troppa voglia.
Quindi ragazzi, ricordiamo che se comprate la Lonely Planet sul Brasile è una riga, quindi è una riga inutile, perché c'è scritto lasciatevi trasportare dalla gente.
Questo è... mi ha detto che c'è scritto questo.
Questo è il consiglio dei viaggiatori. Noi che ci proviamo qui a Vandalus a dare i consigli dei viaggiatori, abbiamo la nostra rubrica che ricorda un po' quella che può essere una Lonely Planet radiofonica.
È la nostra bellissima Mamma insegnami a viaggiare. Mamma insegnami a viaggiare nell'eventualità.
Crea sempre ilarità questa canzone.
Non se l'aspettava,
non se l'aspettava il nostro Riccardo. Mamma insegna a viaggiare. Mentre finisce la sigla, che non voglio rovinare, però ormai tanto sono entrato, ti spiego brevemente quello che ci chiediamo. Abbiamo dei consigli da dare sui ai viaggiatori, magari su nuovi modi di viaggiare o su delle dritte proprio un po' più tecniche per godersi il Brasile, magari in questo caso, che non sia semplicemente lasciati trasportare, cioè io arrivo e se becco qualcuno che mi piglia va bene, però se no posso utilizzare un modo molto in voga per spostarsi che volete lanciare voi come dritta.
È un modo molto, molto particolare lì, che è molto usato lì in Brasile, ed è quello, come chiamano lì, della carona. Che cos'è la carona?
La carona è mettersi al lato della strada, puntare il pollice fuori e aspettare che qualcuno passi e ti dica ah, tu hai bisogno di uno strappo.
È il vecchio autostop.
E lì funziona.
No. Vabbè, lì funziona. Come qui non funzionerebbe mai.
È una cosa.
Lì è una cosa che si fa. Io l'ho tentata due volte, non mi è riuscita. Il ragazzo qui ci è riuscito.
Io mi sono fatto veramente.
C'erano varie dritte. C'erano.
Bella quantità di chilometri.
Ho trovato varie amiche, amici che mi dicevano magari. Ci stanno varie persone, tra cui questa amica mia matta brasiliana, che molto spesso organizzava. Diceva: chi vuole partire per fare questa avventura, andiamo insieme. E che faceva? Si organizzava per andare alle 4 di mattina, 3 di mattina, in una delle pompe di benzina,
sì,
ad aspettare appunto in quei punti di ritrovo in cui si radunano camionisti e tutte persone del genere, che appunto non vedono l'ora magari a questo punto di farsi sto viaggio in compagnia di qualcuno, e quindi spesso e volentieri ti danno questa famosa carona e ti scarrozzano di qua di là.
Dove vogliono loro.
È una cosa molto, sì, molto avventurosa.
Diciamo che ti lasciano magari a metà strada, ecco.
Sì, non devi avere troppo un obiettivo dove andare, ma tanto se sei in Brasile un obiettivo non ce l'hai.
E sicuramente ci sono un sacco di fattori da considerare. Punto uno è la sicurezza, che vabbè.
Sì, sicuramente non siamo
io
qui a
chiedere
degli occhi andate, perché
baciato dalla fortuna milioni di volte.
Sì. Siamo stati quanto fortunati, perché ragazzi non prendete in parola tutto quello che vi diciamo, senso stare sempre con 8 occhi aperti.
Consiglio per i viaggiatori: non fate la carona, insomma, abbiamo capito.
No,
che
fatela, ma state al ciocco, come si dice a Roma, state attenti.
Vabbè, sapete che è una cosa
una delle tue
potete tirare fuori il sesto senso brasiliano, che loro sanno.
Sì, loro prevedono
dalle antenne, fanno.
Senti, tu una delle tue tante avventure l'hai fatta proprio, sei partito, comunque ti sei mosso in carona. È una delle avventure che so tieni maggiormente di parlare, è proprio quella che ti ha portato nella campagna, diciamo, nell'interior.
Avevo questo amico che è stato truffato tra una cosa e l'altra, e allora sono andato a casa ad aiutarlo, e lui, per ringraziarmi, quando poi abbiamo risolto tutto, mi fa: senti, guarda, io sono della campagna sperduta di questo Brasile, lontanissimo.
Do Ceará,
uno stato enorme del nord, uno dei più secchi. Ma ragazzi, nel punto in cui c'è anche il mare, è sicuramente uno dei più magici, perché si vede anche il tramonto, c'è tutto un contesto incredibile, la gente viaggia a cavallo, è un contesto rurale con la R maiuscola, e mi fa: senti, ti faccio conoscere la mia terra, ti va di venire? Io non ci penso due volte e dico sì, partiamo senza niente. Io non avevo niente se non le cose che avevo addosso e il telefono forse. E ci dà uno strappo un suo amico, amico di un cugino.
Alla fine si è arrabbata in qualche
pazzesca,
modo un passaggio,
ci arrabattiamo
come al solito
su un pullman che trasporta benzina. Vabbè, un camion che trasporta benzina.
Un pullman.
Esatto.
Trasportava sui sedili.
Esatto. Ma che sedili? Seduto sul barile. Ho fatto 14 ore nel nulla, non c'era neanche la strada, seduto su un barile. Però vabbè, arriviamo, ragazzi, è stata una roba. La gente che viaggia a cavallo, piuttosto che fanno le
file. Mi ha raccontato cose fantastiche, cose veramente.
Innanzitutto, questo ragazzo è uno dei migliori amici. Io lo saluto. Ehi, Francesco, come va? Tutto bene? E lui fa il falegname. e in segno di amicizia mi ha costruito, mi ha intagliato una lampada alta così, che adesso voi non lo potete vedere.
Alta così, ci ragazzi, sentite?
Alta così, però alta più o meno un metro e mezzo, qualcosa, dai. Un metro e mezzo.
È andato a scegliersi il legno nel deserto, l'ha portato, l'ha intagliato, ha fatto tutto. E suo fratello allevava cavalli per uno sport lì che si chiama vaquejada,
che è una roba senza senso.
È una roba senza senso incredibile.
Che quando passa una ragazza molto carina di nome Giada, dice vaquejada.
Esatto, sicuramente quello. E il padre allevava galli da combattimento. E con questo, ragazzi, ho detto, sì, forse ragazzi, tutto.
C'è stata la follia. Penso che è una fantastica.
Questi sono i personaggi che si incontrano in Brasile, quelli che cercano un legno nel deserto. E adesso incontriamo un altro personaggio brasiliano che già abbiamo incontrato, però.
Sì,
che
la senti questo jingle?
Lo conosco già
che lui ha richiesto.
Ho già avuto modo di conoscerlo, posso provare a lanciarvelo. Lui è Nati Roots, e questo l'ho detto giusto. E la canzone si chiama Quero Ser Feliz Também.
Cresça, dependente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como água do mar, vem me dar novo sentido pra viver. Paz e Manjá, pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nati Roots no Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar.
Conosci Le Mangià?
No, no, cosa
chi è Le Mangià? Chi è Le Mangià?
Ah, dicevo tu, Enrico, che sono sicuro che muori dalla voglia.
Non lo so, allora dico io. Vabbè, non so, è la... come la possiamo chiamare? È comunque una dea, è rappresentata sempre vestita di bianco, che esce dal mare, perché effettivamente è la dea del mare. Ed è una divinità, diciamo, molto legata al mondo del surf. Tant'è vero che me l'ha fatta conoscere la surfista, una ragazza surfista.
Siamo ammazzati di surf.
Sì, raccontando appunto di questo fantomatico patto che il surfista stringe con Le Mangià, in cui il surfista si promette di trattare bene e rispettare il mare. E le Magia, appunto, promette buone onde, un buon mare, diciamo, un buon mare.
Io avevo conosciuto una surfista dopo una nottata incredibile passata a girovagare nella giungla e sono addormentato su una spiaggia. Sono stato svegliato da questa qua che insegna ai bambini che vivono per strada il surf, tentando di far vivere lo sport e di toglierli un po'
dalla strada.
Dalla strada
e portarli in acqua.
Mi sono ritrovato ad andare in acqua con sti bambini fortissimi, fortissimi.
Senti Riccardo,
io ero veramente scarso.
È stato veramente un piacere averti qui con noi. Ti concediamo ancora l'ultimo aneddoto, se vuoi, velocissimo, prima di chiudere. Poi, visto che ne avevi tanti,
è un problema, perché già nella tua mente sta succedendo.
Io temporeggio finché tu ci pensi, però siccome dobbiamo chiudere, però abbiamo ancora voglia di ascoltare un'ultima storia breve interessante che hai vissuto in Brasile, o un ultimo personaggio magari particolare che hai conosciuto in Brasile, o un luogo che ti rimarrà per sempre nel cuore.
Sicuramente mi rimarrà per sempre nel cuore Recife, ma più di tutti forse questo paesino microscopico che si chiama Brejo Santo.
Brejo Santo.
Brejo Santo.
No,
ed è un paesino minuscolo in cui ho imparato ad andare a cavallo, in cui ho fatto amicizia con della gente che mi ha accolto in casa sua, mi ha dato tutto l'affetto.
Mi ha parlato molto bene di questo.
Mi hanno riempito il cuore.
Ho quasi pianto.
Io quando li ho lasciati dietro di me, perché la vita mi ha fatto continuare avanti su questa strada strana, ho pianto lacrime amare in una maniera incredibile. Sono ancora tanto in contatto con loro e ancora adesso ogni tanto ci chiamiamo, rimaniamo a raccontarci.
Che belle storie a Wanderlust.
Insomma, sì, che belle storie a Wanderlust. Abbiamo capito che
umile,
gente fantastica, gente in Brasile. Questa qui è stata una grandissima fortuna. In Brasile abbiamo trovato veramente belle persone.
Il Brasile quindi è pieno di belle persone che ti toccano il cuore.
Devi stare attentissimo, devi saperti mettere in gioco, saper stare attento, saper vedere dove vai, da dove chi hai davanti, un sacco di cose. Ma una volta che capisci il gioco, è veramente forse il posto più bello del mondo.
Che dire? Bellezza.
Bellezza.
Io vi ringrazio per essere stato qui con noi, Riccardo, oggi.
Grazie mille a voi
di averci raccontato un sacco di belle storie. Grazie a Cristian in regia. Enrico, ti saluto anche a te.
È stato bellissimo rivivere un pochetto di Brasile. Adesso andiamo a prendere una birra e continueremo
adesso
a parlare.
Una ce ne prendiamo sei.
torniamo in modalità Brasile a suon di cachaça. Su.
Andiamo.
Niente, allora, ci risentiamo giovedì prossimo alle ore
19. Un'altra bomba brasiliana, sempre Eu Sou Quero Ser Feliz. Vi lasciamo con quest'altra bomba. L'appuntamento quindi è la prossima giovedì.
Questa canzone arriva giovedì direttamente dalle favela, ragazzi. Quindi fate la vostra. Ciao a tutti.
Eu Sou Quero Ser Feliz. Beleza.
Beleza.
Fica lá na praça que era tudo tão normal. Agora virou moda. saber. Estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela. Só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior da favela sente saudade. O gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco. E o pobre na favela vive passando sufoco. Trocar a presidência, uma nova esperança. Na tempestade, agora eu quero a bonança. Povo tem a força, precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Quero ouvir, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde